fatto del bene, a chi si è dimostrato affidabile. Questo è il lato paradossale, per noi veramente sublime del perdono, che però nella rivelazione biblica si rivela appunto come in fondo l'atteggiamento di Dio. Che altro fa Dio se non dare fiducia a chi l'ha tradito? La sua relazione con l'umanità non è il segno di questa confluenza del perdono e della fiducia. Allora però dare questo credito, addirittura rilanciare la relazione con chi l'ha interrotta, che non vuol dire costringerlo ad avere relazione con noi, non è possibile, l'unico limite è la libertà dell'altro. Però nella fiducia radicale io rilancio, e questo si chiama il perdono, proprio la fiducia, la relazione con colui che mi ha fatto del male, con colui che è venuto meno alla fiducia. Tradire la fiducia è ridondante, ogni tradire vuol tradire la fiducia, cioè è implicito. Allora nel perdono rovescio esattamente questo dinamismo. Ora, se questo è il dinamismo delicato, sottile e pure fondamentale per dare e ricevere fiducia, forse allora si può dire che il pericolo più grande non è tanto e solo il tradimento, quando mi accorgo che ho dato fiducia a qualcuno che mi ha voltato le spalle. C'è un pericolo più quotidiano, più costante, a cui la fiducia è esposta, che io chiamerei la sofferenza. Cioè la condizione umana si sperimenta non nell'ago di una vita, diciamo, immune, come i greci pensavano alle divinità, che non avevano nessun dolore, non pativano neppure il tempo, perché per i greci la grande malattia è innanzitutto il tempo, la temporalità che scorre ci fa invecchiare, ci fa morire, gli dei godevano della pienezza di questa immunità. E poi invece siamo dentro il patire, la condizione umana conosce l'esperienza della sofferenza fin dall'inizio, fin da per le donne dal dare alla luce un figlio, cioè la nascita che nel contesto è sofferenza, nascere per noi è una fatica. Un tempo la psicanalisi si parlava di trauma, ecco, quindi noi abbiamo una confidenza fighissima con la sofferenza. Perché dico che la sofferenza mette alla prova la fiducia? Perché quando la sofferenza arriva, quando insomma impatta sulla realtà di qualcuno, lei arriva e ti chiede una fede. La sofferenza cioè non è mai semplicemente dotata di un impatto immediato, ma arriva e ti chiede di crederle come se lei fosse la verità della vita. Tanto che l'atteggiamento reattivo, difensivo, immediato nostro non è tanto quello di rispondere alla sofferenza, ma è quello di impaurirci della sofferenza, di avere paura della sofferenza. Spesso, direi non solo i giovani, ma in generale, spesso la costituzione psichica di molte persone non è calibrata sulla ricerca della felicità, è calibrata, è orientata sulla ricerca dell'evitare la sofferenza. Cioè di immunizzarsi da ogni pericolo, non mi innamoro perché vorrebbe dire esporsi al rischio del no, del mancato riconoscimento, della reciprocità che non c'è. Non ho un ideale perché vorrebbe dire correre il rischio del fallimento, della delusione, di essere in minoranza, di essere contro tendenza, ecco, non rischio nulla. Non rischio nulla perché per me è importante evitare, questo è l'imperativo che ho deciso interiormente, evitare a tutti i costi di soffrire. Allora sentite l'inversione, se la sofferenza diventa l'elemento che riempie il mio sguardo, lo scenario interiore della mia capacità di stare al mondo, allora veramente viene meno lo spazio della fiducia. Quindi fidarsi, Paolo avrebbe detto, maturare un'esperienza capace di reggere la prova, quello che lui chiamava con due parole, esperienza, e la traduzione dice virtù provata, ma insomma l'esperienza e la pazienza, cioè la capacità di fare fronte, di sostenere la sofferenza per attraversarla naturalmente, la pazienza. Forse la parola che dovremmo preferire è pazienza, anche passione, a quella parola sacrificio a cui siamo tanto affezionati, vuol dire quello, cioè la capacità di sopportare un negativo senza scappare, senza scaricarlo addosso agli altri, senza cercarlo perversamente come se fossimo masochisti, però per attraversarlo, per riaprire le possibilità di bene. Altro che sacrificio, la passione, che vuol dire insieme esporsi a delle sofferenze perché c'è un motivo, ma nel contempo vuol dire l'appassionamento, vuol dire la pienezza dell'amore che esce, dove l'identità esce da sé perché cerca l'altro per amarlo, cerca il senso della vita in questa relazione fondamentale. Allora, se non c'è questa capacità di affrontare la sofferenza, la fiducia cade. Per contro, come la chiamiamo noi, la capacità di dare una risposta, non una reazione impaurita, ma una risposta originale, creativa all'esperienza della sofferenza. Ecco, l'atteggiamento di fondo, senza la quale, senza diciamo, questo confronto non sarebbe neppure pensabile, l'atteggiamento di fondo è la speranza. Sentite, quando parliamo di speranza stiamo dicendo che c'è una negatività, c'è un'oppressione, c'è una malattia, c'è un'ingiustizia, c'è un blocco, c'è un arresto, c'è un'infelicità. La speranza è quella risposta sana dell'essere umano che cercherà di reagire, semplicemente di vivere in difesa, come diciamo oggi, di sopravvivere, come se noi fossimo nati per sopravvivere. Che nemmeno Primo Levi, quando racconta nel campo di concentramento, dice che loro sentivano di stare lì per sopravvivere. Persino lì dentro loro volevano vivere con dignità. Quando racconta di quel muratore che, anziché sabotare il lavoro che gli hanno chiesto, fa bene il muro, lo costruisce a regola d'arte. Dice, perché hai fatto il muro a regola d'arte per i nazisti? Lui risponde, io l'ho fatto per dignità. E quello è un lavoro mio che ho fatto io. Allora, rispetto a questo, la speranza è quella risposta autentica, che anche qui non è solo l'ottimismo, è la capacità di orientarsi e intanto allora di vivere conformemente a questo, alla prospettiva ritenuta credibile della liberazione dal male. L'unità della speranza umana è questo, non che cresca il PIL, non che il mio nemico sia distrutto, non che vinca il mio partito, quelle sono speranze ideologiche che frammentano, che spezzano l'unità della famiglia umana. La vera unità della speranza umana è che noi arriviamo a una condizione di liberazione dal male. Questo è l'anelito profondo di ogni creatura umana che non sia caduta totalmente nell'allucinazione dei meccanismi di potenza delle loro superstizioni. Allora, in questa capacità di fare fronte al negativo, alla sofferenza, all'ingiustizia, con un atteggiamento di speranza responsabile, la speranza è un nucleo della responsabilità. Vuol dire proprio la capacità di dare una risposta positiva non tanto per me ma anche per altri. Speranza autentica non è mai una speranza soltanto per me, è una speranza anche per altri. Allora, in questa capacità la fiducia svolge una funzione fondamentale. Sentite, già dal termine possiamo dire non sono la stessa cosa. Ecco, che cosa porta la fiducia nel cammino della speranza? Cioè nella capacità di affrontare il negativo. O se la speranza si orienta alla liberazione dal male e allora insegna a ciascuno che la coltiva, perché la speranza così dice, si svolge, non è un tema da conferenza, se io ne parlo non sembra credibile, se la svolgo vuol dire per quanto fragile, per quanto ferito, per quanto colpito, io comincio a vivere senza collaborare con il male. Questo vuol dire sperare. Cioè mi assumo la responsabilità di non cercare le scorciatoie in cui il male in qualche modo mi schiavizza, pensando che ne avrò qualche vantaggio, che questo mi porterà a sopravvivere. Questo è il svolgere della speranza. Se la speranza allora è anticipare questo orientamento di liberazione dal male, infatti la speranza dice di anticipazione, una speranza che non ha anticipazione non è credibile. Se io dico spero nella resurrezione, ma nessuno anticipa almeno un frammento, una scintilla della resurrezione come liberazione dal male, la risurrezione non è credibile. Faccio molto prima a credere all'inferno e a dire ma la risurrezione, ma chissà che ci sarà. No? Allora la speranza ha bisogno di anticipazione concreta, di luoghi, di persone, di tradizioni, di istituzioni, che la incarnano, che la lasciano trasparire. In questo dinamismo vitale fondamentale, che se non speriamo non vediamo, ecco perché la speranza non è solo un ottimismo, è una forma di intelligenza della realtà. Vuol dire saper cogliere il bene anche quando sembra assente, quando è latente, quando è solo un seme che andrebbe coltivato. È un'intelligenza profonda la speranza, non è solo un sentire. Allora, dentro il dinamismo della speranza, la fiducia che cosa vuol dire? Vuol dire che io spero questa liberazione dal male mi possa esistere secondo questa modalità, perché nel contempo, quotidianamente, ho fiducia in qualcuno. C'è la possibilità di affidarsi, di avere fiducia di qualcuno, che sia un altro essere umano, che sia una comunità, che sia un Dio, è fondamentale perché questa è la radice dello sperare. Quando la speranza non può fidarsi di nessuno, la speranza decade. E la speranza ha nel suo cuore la fiducia fondamentale in qualcuno che non mi garantisce la vittoria, ma mi garantisce la sensatezza, la bontà di questo percorso. Ecco perché se la speranza diventa ideologia, diventa sperare che qualcosa accada e non sperare in qualcuno, quindi è venuta meno la fiducia, la speranza legale, o diventa appunto qualcosa che è solo un progetto di potenza, cui io spero di vincere su qualcun altro o di arrivare a un banale risultato. Ora, se è questo, e faccio un passo avanti, allora forse si può parlare sensatamente della fiducia non come di un tema, ma come di un'esperienza di risveglio. Ripeto, non credo affatto che sia casuale parlare di risveglio della fiducia. Si potrebbe dire risveglio attraverso la fiducia. Cioè quando dalla vita dell'angoscia, presa nell'idea semplicemente di sopravvivere, nell'idea del competere con gli altri, provate oggi a dire nella cultura corrente che voi fate la scelta di rifiutare la competizione. Non vi rinchiudono solo perché c'è la legge 180, se no vi rinchiuderebbero. Dicono che voi siete pazzi, perché si sta al mondo solo se si compete contro gli altri e se lo si fa velocemente. Questo non riguarda solo l'economia, riguarda la politica, gli assetti, il rapporto tra i popoli, il rapporto tra le culture. Ecco, quando sono immerso in questa visione allucinata della realtà, ritornare alla fiducia, questo è il risveglio. Non è che devo arrivare a qualche altro risveglio. Questo è il risveglio. Per questo il termine biblico che dice fiducia ha la stessa radice di fede e di affidamento. Fede, fiducia, affidamento, ha la stessa radice. Cioè vuol dire, in breve, rinascere, aprire gli occhi, arrivare alla vita agli occhi aperti. Allora qual è, secondo me, la condizione pratica, concreta, esistenziale dell'esperienza della fiducia? Qui citerei la parola venerabile in tutte le sapienze, le fedi del mondo, la parola compassione. A mio avviso la sperare la fiducia ha un legame essenziale con quella che si chiama compassione. Certo, a condizione di non pensare alla compassione come se fosse così un pietismo, un buon mercato, una pacca sulle spalle, coraggio, fatti forza, offri questa sofferenza a Dio, come diciamo noi quando ci immaginiamo questo Dio sadico che gode degli incidenti stradali, dei tumori, offri la sofferenza a Dio, dice avrai una bella medaglia e ti manda in paradiso. Ma in realtà la fiducia, l'esperienza del risveglio della fiducia, ci chiede compassione in che senso? La parola compassione, lo sentite, vuol dire sentire insieme. Ma che vuol dire? Allora dire innanzitutto sentire insieme a quella unicità vivente che io sono. Cioè molte volte chi collabora, meccanismi di male, meccanismi di alienazione, ripeto spesso, caso pratico, perfetta buona fede, è convintissimo che sta facendo una cosa giusta. Allora chi collabora al male, chi si presta a questo gioco, in qualche modo chi è? Qualcuno che non ha compassione di se stesso, che ormai non sente più i propri bisogni fondamentali, le proprie aspirazioni, il sogno che ha nel cuore, il sogno da cui proviene. Perché quando un essere umano è generato, che sia creato da Dio, che sia generato dalla madre e dal padre, insomma quando c'è creazione il primo atto creativo è un sogno, sognare la realtà nuova. Noi siamo stati innanzitutto, prima ancora di nascere, sognati, amati prima ancora di essere visti, di essere incontrati. Questo vuol dire il sogno. Io traduco l'espressione del Vangelo di Giovanni, in principio era il sogno. Il sogno di Dio, l'appassionamento, l'innamoramento per la creazione. Allora, quando noi ci prestiamo ai meccanismi del male, vuol dire che non sentiamo più noi stessi. Abbiamo perso la sensibilità per la nostra realtà umana, per la nostra dignità, per i nostri bisogni fondamentali, altrimenti non ci consegneremo a un meccanismo autodistruttivo. Allora la compassione è imparare a sentire la fatica che noi facciamo, la sofferenza che portiamo. Certo, allora vuol dire a quel punto imparare a sentire la fatica e la sofferenza dell'altro. Quello che nel Vangelo viene evocato con un'espressione profondamente universale, veramente antropologica, con il verbo vedere. Quando il Vangelo dice Gesù vide la samaritana, prima delle beatitudini, Gesù vide le folle, oppure Gesù vide il paralitico, che vuol dire? Pure nella parabola del padre generoso, il padre vide il figlio da lontano. Da lontano vuol dire il figlio non pensava a nessuna conversione, pensava che forse sarebbe stato trattato un po' meglio che i porci. Con cui era ritrovato, questo ormai ha perso tutto, ora vedere l'altro, che vuol dire? Sentire nel contempo la sua fatica, la sua sofferenza. Bonestra nelle sue lettere dice dovremmo cominciare a valutare le persone non per quello che fanno o che non fanno, ma per quello che soffrono. Un cambiamento di sguardo profondo. Non il merito e la colpa, per quello che soffrono. Nel contempo vuol dire vedere il suo valore. Cioè vuol dire che la sofferenza, la contraddizione del valore infinito di ogni essere umano. Allora, sentire l'altro vuol dire proprio accorgersene, diventa una presenza reale. Io posso stare in ufficio 30 anni con la stessa persona, non vedete mai. In certi matrimoni posso stare sposato 30 anni con quella persona, non vederla mai. Una specie di coesistenza fisica. Quando finalmente lo vedo, vedo l'altro, vedo la sua sofferenza, la sua fatica, vedo il suo dolore. Altro elemento importante di questo cammino della compassione, vuol dire anche sentire la felicità possibile. Non è vero che la compassione è rivolta solo al sentire sofferente, ma vuol dire sentire che la mitica felicità, a cui anche quelli che credono in Dio non credono, l'ultima cosa a cui crediamo è la felicità. A Dio magari sì, puntualmente lo immaginiamo come un giudice che manda alcuni all'inferno, alcuni in paradiso, oppure come un mago che arriva e risolve lui. Non abbiamo tanta creatività teologica, o il giudice o il mago. Per questo Gesù di Nazareth era un po' difficile da catalogare, perché scardinava questo immaginario. Allora in realtà la felicità, che vuol dire questa pienezza di una vita sensata e condivisa, non è la fortuna, non è il privilegio, non è l'egoismo per cui io mi salvo l'anima o mi salvo il benessere. La felicità è una condivisione profondissima, implica dentro la giustizia, implica dentro il senso, implica la vita comune. Allora, sentire la possibilità di felicità, cioè che condividere ciò che di buono la vita ci dona, è qualcosa che alimenta la felicità di ciascuno di noi. Anche questo è compassione. Da ultimo cito, indico, diciamo, un elemento fondamentale, ma non è solo un sentire o un vedere, è anche un agire. Una compassione che non diventi azione non è veramente compassione. L'azione significa non moltiplicare la sofferenza, anzi lavorare per cercare di eliminare tutte le cause di sofferenza che possiamo eliminare. Non perché diventiamo piatti, banali, insensibili, perché allarghiamo il nostro cuore, la nostra vita alle capacità di felicità, di quella felicità che Gesù nel Vangelo chiama la beatitudine. Quello è il centro del messaggio cristiano, non un messaggio di sofferenza, di sacrificio, di rinvio del bene all'aldilà, alla cosiddetta altra vita, ma di pienezza, tanto che viene chiamata beatitudine. Ecco allora che l'elemento della compassione ci permette di abitare la relazione, di abitarla nel far fronte alla sofferenza, di abitarla nel preparare la possibile felicità per la vita buona comune. Ecco allora perché c'è un'interazione profonda con la fiducia. Ecco, la compassione matura proprio come capacità di stare alla relazione. E questo è quello che precisamente ci chiede la fiducia. D'altro canto, una fiducia senza compassione, cioè senza sentire l'altro veramente, senza sentire me stesso, sarebbe del tutto astratta, sarebbe un banale ottimismo, cioè non avrebbe la capacità di vedere le persone, di vedere la relazione e di prendersene cura. Ecco, allora arrivo alla conclusione. Io credo che il risveglio della fiducia che è un fatto sicuramente interiore, ma anche un fatto interpersonale, un fatto comunitario, è una sorta anche di risveglio corale che noi possiamo sperimentare, ci chieda di dare una risposta alle situazioni che oggi invece producono angoscia, fiducia, disperazione, pseudo-felicità, pseudo-benessere. Cioè l'esperienza della fiducia chiede qualcosa come quello che un tempo si sarebbe chiamato un ideale, non chiama in causa la speranza. Fate caso a questo uso linguistico, oggi anche con le migliori intenzioni noi parliamo di valori, per esempio quando diciamo la società non c'ha i valori, i giovani non c'hanno i valori, ma li scorporiamo dall'ideale, e non è un caso, perché il valore io me lo posso anche coltivare nella mia coscienza, io cerco di essere onesto, io cerco di essere sincero, il colmo in Italia, cerco di pagare le tasse, il valore dell'onestà, però l'ideale invece mi lega nel valore, mi lega a tutti gli altri, cioè mi chiede una speranza per la società, mi chiede una speranza per la terra, mi chiede un percorso di vita comune. Ecco allora, una cultura che in qualche modo non si propone qualcosa, tra virgolette, di impossibile, impossibile nel senso che mette in discussione i canoni del possibile e del necessario che sono vigenti in un modello sociale. Non è una cultura capace di apertura. Deve invece il risveglio della fiducia farci riconoscere le possibilità di vita buona che oggi sono date per impossibili, o per impotenti, o per perdenti. Quelli che dicono di seguire la via della croce, come faranno a non assumere dentro la storia lo sguardo rispetto a qualcosa che dal mondo viene giudicato impossibile. Perché a volte proprio i cristiani sono più pessimisti sulla storia, quindi diventano il baluardo della conservazione di una società ingiusta perché tanto non credono alla possibilità del bene nella storia. E dove sta la loro capacità di anticipazione del bene? La loro fiducia nel fatto che anche Cristo è Signore della storia. E la storia non è semplicemente affidata ai meccanismi di dominio. Allora, il risveglio della fiducia ci chiede di coniugare i valori e gli ideali, il sentire e la prassi, il sentire e l'azione. La fiducia fondamentale nella possibilità di una vita felice e quella prassi di giustizia che Gesù nei Vangeli, Matteo 5,20, ci chiede, dicendo addirittura, ecco l'impossibile, se non avrete una giustizia più grande, non una di quelle giustizie che noi alla fine facciamo, che un po' sono vendette, un po' sono forme parziali, una giustizia più grande, cioè quella che restituisce la dignità alle persone, che ripristina i diritti a quelli che li hanno negati e i doveri a quelli che li hanno elusi irresponsabilmente. Oggi allora, concludo, io credo che la cultura occidentale, il risveglio della fiducia, vuol dire uscire dalla presunzione colonialista di essere, diciamo, il modello unico della civiltà, imparare umilmente nel dialogo con le altre culture il senso della comunità, il senso del dono, il senso del dialogo, il senso del rispetto della natura, il senso della non violenza, tutte cose che noi occidentali non abbiamo saputo esplorare, le possiamo imparare dalle altre culture, che avranno i loro lati d'ombra, non ce n'è veramente davvero, non è che c'è una super cultura, ma nel dialogo con altre, noi possiamo riconoscere da un lato il nostro debito storico, altro che il debito del terzo mondo, il debito dell'Occidente nei confronti degli altri popoli, sarebbe ora di onorarlo, imparare a umanizzarci attraverso elementi che sono estranei alla cultura occidentale dominante, la cultura del dono, della comunità, del dialogo, del rapporto con la natura, e non della distruzione come elemento di progresso con la scusa della crescita del PIL o con la scusa della modernizzazione. Allora, umilmente, imparare, fiducia vuol dire essere disposti a imparare dall'altro, apertura a quello che l'altro ci può insegnare, anche nell'esperienza di fede, anche nell'esperienza religiosa. Ecco, per l'Occidente questo veramente sarebbe un risveglio fondamentale. Per l'esperienza ecclesiale, davvero concludo, forse io credo sarebbe prendere sul serio questo risveglio della fiducia, questo riconoscere che la conversione non la possiamo chiedere agli altri se non c'è un'esperienza di conversione nella Chiesa, se non è un'esperienza di rinascita, di riattingimento alla fonte evangelica del nostro modo di essere Chiesa, prima di rivendicare l'identità, prima di fare gli accordi e le cene con i potenti, prima di concordare puntualmente con i poteri sbagliati, ma per certo dovrebbe averci insegnato che non si fanno questi concordati. La Chiesa non appoggia governi, non ha governi da appoggiare. La Chiesa ricorda anche nella vita pubblica la centralità della fraternità e della sororità. Allora, per una Chiesa che deve riconoscersi costantemente in questo cammino di conversione, io credo sarebbe prendere sul serio quel monito che c'è nella lettera di Giacomo, quando Giacomo ci dice se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, è come lo stolto che si guarda nello specchio e appena distoglie lo sguardo non si ricorda più di quello che è. Allora questo oblio, non ricordarsi più di quello che siamo, non la nostra identità storica, ma l'invito alla figliolanza con Dio che ci rende tutti fratelli e sorelle, questa è l'identità dei cristiani, rendere credibile questo annuncio di figliolanza, perché ogni altra caratteristica che noi avvocheremmo per noi stessi ce l'hanno anche gli altri. È inutile che noi cerchiamo lo specifico cristiano in qualcosa che gli altri hanno a loro volta, perché anche loro sono figli di Dio. Allora lo specifico è che noi cerchiamo di rendere credibile umilmente questa figliolanza. Allora se i cristiani dimenticano questa radice per cui la loro vera identità è la comunione, non è un'identità esclusiva, è la comunione del creato col resto dell'umanità, questo è il popolo di Dio. Se i cristiani dimenticano questo, allora questo diventa una maledizione per la società, non è a costo zero, non è indifferente. Se invece i cristiani si ricordano di questo, diventano memoriale vivente di questo, allora la presenza della Chiesa diventa una benedizione per la società e per la storia in cui siamo inseriti. E qui credo che questo, insomma, dica come il confronto con il risveglio della fiducia si aprendo un elemento di grande crescita e in fondo direi di gratitudine, perché troviamo che davvero una strada è stata aperta e possiamo percorrerla. Vi ringrazio.